Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale: Stati Uniti si abbassano i toni della contesa politica dopo i disordini al congresso di Washington. Croazia, il sostegno di Caritas Internationalis alle vittime del terremoto del 29 dicembre. Il cardinale Koch commenta la nuova edizione italiana della dichiarazione sulla giustificazione cattolico-luterana. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Apriamo con gli Stati Uniti. Dopo i gravi disordini al congresso di Washington di due giorni fa, costati la vita a 5 persone, si stemperano le tensioni politiche. Il presidente Trump abbassa i toni del confronto in vista del 20 gennaio, giorno in cui Joe Biden giurerà da 46esimo capo dello Stato. Il servizio è di Giancarlo Lavella.
L'assalto al Campidoglio, emblema della democrazia ferita americana, ha lasciato il segno e un clima di allentamento delle tensioni ha preso il posto del duro confronto del 6 gennaio scorso, infiammato dalla violazione di uno dei simboli dello Stato americano. Donald Trump in video afferma, senza citare il nome di Biden, che il 20 gennaio si insedierà una nuova amministrazione. Da parte di Biden invece ci sarebbe, stando a quanto riferisce il suo entourage, la volontà di non ricorrere alla procedura di messa in stato d'accusa del presidente o al 25esimo emendamento che prevede i casi di incapacità di adempiere ai poteri e ai doveri della carica. Ma permane il rischio che la presidenza Trump non arrivi al traguardo del 20 gennaio. Intanto Biden procede alle nomine dei primi ministri della sua squadra di governo e comincia a prendere contatto con la vera sfida dei prossimi mesi: riconciliare e riunificare il paese.
Coronavirus. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha confermato l'acquisto di altri 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer per l'Europa, mentre uno studio conferma l'efficacia dello stesso vaccino sulle cosiddette varianti inglese e sudafricana del Covid. Intanto, record di vittime ieri in Germania con oltre 1100 decessi. Cambio di rotta in Svezia, dove per la prima volta una legge in vigore dalla prossima domenica consentirà al governo di chiudere negozi, limitare i trasporti e gli assembramenti. Dio ci accoglie così come siamo per abbracciarci. Papa Francesco lo ha ricordato esattamente 5 anni fa, nell'anno santo della misericordia, durante la messa a casa Santa Marta. In questo tempo attuale, sferzato dalla pandemia e il distanziamento sociale, ha profondamente modificato il tessuto relazionale anche per gli operatori sanitari. È quanto sottolinea al microfono di Alessandro Guarasci il medico dell'ospedale San Giovanni a Roma, Francesca Piro.
Ci hanno visto come dei salvatori, come dei misericordiosi, perché è stato riconosciuto il ruolo umano della trasmissione umana della nostra opera, non soltanto quindi come meri esecutori di un protocollo scientifico, di un protocollo medico, ma soprattutto quelli che abbiamo tenuto la mano ai pazienti che se ne stavano andando, che abbiamo riconosciuto nella necessità del paziente di parlare, di raccontare, di salutare i propri cari, un impegno importante che andava comunque assolto.
Quanto vi mancano gli abbracci, il contatto umano in questo momento?
Mi è mancato tantissimo, soprattutto durante il lockdown stretto. È il passaggio di un'informazione di sentimenti, di emozioni che il paziente percepisce. Chiamare per nome un paziente, stringergli il polso, ricordargli che sei al suo fianco, sono momenti fondamentali nel processo di diagnosi e di cura.
Cambiamo pagina. Caritas Internationalis chiede di sostenere le popolazioni croate colpite dal terremoto del 29 dicembre scorso, mentre nel paese si continuano a registrare nuove scosse. L'ultimo di magnitudo 3,8 ieri nella zona di Pretrinja, la città a una 50 di chilometri a sud-est di Zagabria, che è stata semidistrutta dal sisma. Il servizio di Deborah Donnini.
Caritas Internationalis lancia un appello di 880.000 euro per permettere a Caritas Croazia di fornire alloggi alle persone colpite dal terremoto e assicurare condizioni di vita dignitose. Il progetto Caritas, della durata di 8 mesi, aiuterà inizialmente circa 200 famiglie fornendo alloggi prefabbricati e al tempo stesso aiuti finanziari e tecnici per consentire alle persone di riparare le proprie abitazioni. Molte delle persone colpite nelle zone rurali preferiscono infatti rimanere nelle vicinanze dei loro raccolti e del bestiame, così dormono nei fienili, nelle loro automobili oppure tra le macerie delle abitazioni. A visitare le zone colpite dal terremoto è stato anche il nunzio apostolico in Croazia, Monsignor Giorgio Lingua, accompagnato dal vescovo di Sisak, la diocesi più colpita, il rappresentante pontificio che ha anche visitato il centro di distribuzione della Caritas diocesana, ha incontrato i volontari definendo il loro impegno un segno di speranza che aiuta a capire che alla radice dell'uomo c'è sempre il bene.
Andiamo in Repubblica Centrafricana, dove a quasi 2 settimane dal voto i risultati provvisori delle presidenziali indicano vincitore il presidente uscente Faustin Archange Touadéra, vicino dunque al secondo mandato. La tensione nel paese resta però altissima con la coalizione ribelle che ha in mano la città di Bangassou. Domenica all'Angelus l'appello del Papa perché cessino le violenze. Andrea De Angelis ne ha parlato con Enrico Casale della rivista Africa.
10 candidati hanno respinto questi risultati chiedendo la cancellazione e la ripetizione, quindi la parola passa alla Corte Costituzionale che deve validare. Il problema più grosso però, a mio parere, è quello sul territorio. Il governo non riesce a controllare tutto il paese, gran parte è gestito da bande ribelli che continuano a minacciare la stabilità del paese.
Ricordiamo tutti poco più di 5 anni fa l'apertura della Porta Santa a Bangui, ancora una volta Francesco accende i riflettori sul Centrafrica, un paese talvolta dimenticato dal dibattito internazionale.
È una cosa che mi sono sempre chiesto anch'io, come mai la Repubblica Centrafricana rimanga sempre fuori da tutti i radar della comunità internazionale? È un paese dimenticato, diciamolo. È dimenticato ufficialmente, ma non nei fatti, perché sul terreno esistono le forze delle potenze internazionali.
Appello ai non musulmani in Pakistan, l'iniziativa per una maggiore protezione delle minoranze religiose nel paese asiatico, lanciata da Hafiz Tahir Ashrafi, consigliere del primo ministro Khan. L'intento del governo sarebbe quello di formare dei consigli che vadano a proteggere soggetti a rischio come ragazze minorenni, vittime di conversioni e matrimoni forzati. Marina Tomarro ha intervistato Mobeen Shadid, fondatore dell'Associazione Pakistani Cristiani in Italia.
Fino all'anno scorso la conversione forzata delle ragazze cristiane e indù, il numero era intorno a 1000 casi all'anno. La situazione del rapimento, conversione forzata, è peggiorato, per cui varie manifestazioni sono state fatte chiedendo alla comunità internazionale maggiore attenzione sulla situazione dei diritti delle minoranze religiose in Pakistan. Le minoranze religiose vorrebbero un loro rappresentante presso il governo federale. Non dando rappresentanza federale alle minoranze religiose del Pakistan, Imran Khan dà la prova che sta trattando le minoranze religiose come cittadini di seconda categoria.
Questa iniziativa quindi può essere considerata una sorta di apertura verso una maggiore tolleranza religiosa o no?
Beh, diciamo, è un passo positivo in questa direzione, ma non è sufficiente.
Vive condoglianze sono state espresse da Papa Francesco nell'apprendere della morte del cardinale Henry Schwery, vescovo emerito di Sion, in Svizzera. Il pontefice ha chiesto in un messaggio al Signore di accogliere nella sua pace, nella sua luce, questo uomo di scienza, questo pastore intensamente devoto alla guida della sua diocesi. Il cardinale Kurt Koch interviene sulla recente pubblicazione della traduzione italiana di un documento cardine dell'ecumenismo tra cattolici e mondo protestante. Si tratta di un'edizione riveduta della dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, firmata nel 1999. Nei successivi 20 anni questo documento è stato recepito da anglicani, metodisti e riformati, una base comune di dialogo che guarda già al futuro. Alessandro De Carolis.
20 anni di cammino graduale, da una divisione ferita a un avvicinamento tra confronto teologico, asperità smussate e una comprensione delle rispettive posizioni sfociata in una pietra miliare dell'ecumenismo. Di questo si parla quando si cita la dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione firmata nel 1999 tra cattolici e luterani. 500 anni dopo la riforma di Lutero e la lacerazione prodotta nella Chiesa, ora non solo luterani ma anche chiese metodiste, riformate, la comunione anglicana affermano di ritrovarsi in questa dichiarazione, la cui nuova edizione italiana del 3 gennaio scorso riporta i testi di questa ricezione multilaterale. Il cardinal Koch, presidente del Dicastero dell'Unità dei Cristiani, sottolinea il valore di questo testo riveduto.
Questo documento segna una tappa fondamentale nella riconciliazione cattolico-luterana. Non possiamo cancellare la storia della separazione, ma essa può entrare a far parte della nostra storia di riconciliazione.
È tutto per questa edizione. Da Michele Raviari in studio e Patrizio Ciprari in regia, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.